Ben ritrovati come sempre alla rassegna settimanale dalle pagine dell'Amico del Popolo. Il settimanale apre l'edizione di questa settimana, sempre con il coronavirus. Si riparte con una nuova normalità. Il 18 maggio è finito il lockdown, riaprono le attività economiche. In Veneto, almeno fino al 31 maggio, continua l'obbligo della mascherina fuori casa. La foto di prima pagina è stata scattata sotto i portici di Piazza dei Martiri e ritrae un cliente che si sta bevendo un caffè al banco del bar. Il fondo di prima pagina: mettersi anche nei panni altrui. Avvertenza importante per il bene di tutti. La parte bassa di prima pagina, regione, ecco il fattore famiglia, dal consiglio di martedì 19, via libera alla legge quadro con 9,7 milioni per il 2020. E poi il mondo del lavoro, Wan Bao ACC, Castro è il commissario straordinario, ideal stop fino al 29 giugno. E allora entriamo nel giornale, andiamo alla ricerca delle informazioni, delle pagine dedicate all'Agordino. Beh, intanto salutiamo anche Monsignor Giorgio Lise, pagina 9, che sarà protagonista di 2 minuti di spiritualità da Radio Piave in blu a tutta la provincia. Ovviamente Don Giorgio ha fatto tesoro, diciamo così, anche dell'esperienza a Radio Più nei 10 anni che è stato arcidiacono di Agordo, e quindi buona continuazione e auguri per questa bella attività a Don Giorgio. E poi andiamo oltre, come vi dicevo, arriviamo alle pagine dedicate all'Agordino e partiamo da pagina 25. Falcade Livin Allongo, centro benessere solo a Rabba. La Valle del Bois rinuncia, Livin Allongo rilancia. Michele Costa ha deciso di rinunciare al centro benessere da oltre 5 milioni di euro che era in ballo dal 2016, mentre il suo collega di Livin Allongo, Leandro Grones, chiede altri 3 milioni per arrivare complessivamente a 9 milioni per il centro benessere di Arabba, che viene ritratto nella fotografia che riproduce il rendering notturno. Agordino, dai canoni idrici quasi 1 milione, è la cifra che la provincia ha girato all'Unione Montana Agordina, 762.000 euro per l'esattezza. Agordino, Fenti, il clima incide sulla stabilità. Il noto geologo spiega le dinamiche del grande crollo sulla Torre Venezia. Negli ultimi anni l'incremento della temperatura media, dice Fenti, ha causato lo scioglimento del ghiaccio che cementava detriti e rocce fratturate alle quote elevate, determinandone spesso l'instabilità, ne scrive la Cencenina Luisa Manfroi. Agordo, Campregana, avanti con i lavori. Piena sintonia del comune con regione e provincia per le opere sul territorio. Grazie ai fondi del POSVAIA, una maggiore sicurezza idrogeologica. Cencenighe, c'è 1 milione per la strada di Vallesine, durante la viabilità alternativa per raggiungere cimitero e impianti sportivi del paese. Agordo, scuole e terremoto, i necessari lavori di adeguamento alla succursale delle scuole medie. E poi, pagina 27, tenete i soldi della parrucchiera, la solidarietà degli alpini e il sostegno che viene dalla popolazione. Lo stupore del capogruppo Alfredo Govigli quando ha consegnato la mascherina a dei cittadini. Il grande l'impegno della protezione civile, del gruppo, del nucleo di protezione civile degli alpini, appunto guidato da Govigli, e il punto sul loro lavoro lo fa Loris Santomaso. Agordino e il coronavirus, ferma le manifestazioni, purtroppo un elenco anche con delle fotografie di repertorio delle manifestazioni che non si potranno svolgere. Fondazione Luciani, 1000 euro dal Belgio, un aiuto al Musal dal priore dell'abbazia premonstratense di Grimbergen, e di questo parleremo fra poco. Allora, quest'oggi alla rassegna stampa dell'Amico del Popolo abbiamo un gradito ritorno che è quello di Loris Serafini, direttore del museo e della fondazione Albino Luciani di Canale d'Agordo. Ciao Loris, bentornato.
Ciao, grazie Gianni.
Allora Loris, oggi parliamo ovviamente della realtà, della situazione che ha vissuto, sta vivendo e vivrà il Museo Albino Luciani di Canale d'Arguardo. Prima però consentimi di chiederti una tua opinione su un tema che a me è caro, cioè noi in questi giorni di riapertura più o meno generalizzata, appunto assistiamo a riaperture soprattutto degli esercizi commerciali, no? E viene data particolare attenzione ed è giusto che sia così a questa nuova fase. E mancano, no? Nell'elenco le imprese, chiamiamole così, culturali. Sento dire anche da esperti che ovviamente c'è un problema, se pensiamo ai luoghi chiusi come il cinema, i teatri, anche per la diffusione eventualmente del virus, e ovviamente come dire, mi fido di quello che viene detto dagli esperti. Tuttavia, mi pare, no, un po' che il tema delle agenzie culturali di questo nostro paese passi sempre un po' in secondo piano, come se la cultura, cioè quello che non si consuma, diciamo così, concretamente, non avesse una grande importanza. Non so se tu sei d'accordo o come la vedi.
Purtroppo è uno dei limiti del nostro tipo di società, capitalistica tra l'altro, che ha esasperato i consumi dei beni immateriali e che ha investito davvero poco quello che riguarda la formazione, la cultura, la crescita umana delle persone. E credo che tutto il settore culturale ne soffra in questo senso. Non soltanto i musei, ma certamente anche i teatri, il cinema e la musica in generale. Quindi è proprio un aspetto culturale di questo tipo di società.
Esatto, questo ovviamente, di questo andiamo a parlare perché tu sei il direttore di un museo, uno dei musei più importanti che ci sono nella nostra vallata Gordina. Voi ovviamente siete rimasti chiusi in questo periodo. Beh, che prospettive ci sono per questi prossimi mesi, soprattutto i mesi dell'estate che, come sappiamo, di solito sono i più significativi, no, in termini di presenze?
Allora, ci abbiamo riflettuto parecchio perché è un problema non da poco, perché naturalmente come tutte le altre attività, anche i musei hanno le loro difficoltà e forse ce l'hanno anche maggiori proprio per il motivo che abbiamo appena detto prima. Quindi l'idea è comunque di voler garantire un servizio, perché se è vero quello che prevedono, cioè che durante l'estate ci sarà ritorno alla montagna rispetto al mare, questo significa che in montagna bisogna offrire anche dei servizi alla gente. Io so di altri casi dove è stato deciso di tenere chiuso il museo, però ecco, noi ci abbiamo riflettuto, credo che non sia giusto per non mancare ma far mancare un servizio. Quindi ci proveremo in tutti i modi a garantire il maggior servizio possibile, ovviamente nel rispetto della legislazione del Covid, quindi con prenotazione e anche un certo protocollo da seguire.
Avete in mente una data di riapertura?
Grosso modo si punta a riaprire per la festa patronale di San Giovanni Battista, che è appunto il 24 giugno. Questo è diciamo una data simbolica, poi in
Certo.
realtà diciamo che il grosso dell'apertura verrà diciamo, la fase più operativa sarà dal 1 luglio, ma penso che simbolicamente, anche proprio per il fatto che quest'anno non sarà celebrata la festa patronale, come pure anche in altri paesi dell'Agordino, non ci saranno le giostre, non ci sarà il classico tendone, eccetera, ma tipo, simbolicamente teniamo aperta questa questione culturale, no? Il museo che rappresenta comunque la storia legata a San Giovanni Battista in qualche modo.
Chiaro,
Questa valle.
e quindi fra un mese, insomma, attendiamo l'apertura di un museo che nei mesi precedenti, ovviamente il Covid-19 si era, tra virgolette, allargato, no? Con l'apertura anche della delle visite della casa natale di Papa Luciani, e quindi insomma ciò si era portato anche all'esterno. Tra l'altro, come erano andati i primi mesi di questa aggiunta, no, nell'itinerario che voi offrite ai pellegrini?
Ma ecco, partivamo l'anno scorso, nella primavera del 2019, senza ancora sapere in maniera sicura che avremmo avuto anche la casa, con una situazione statica, cioè gli anni precedenti c'erano stati circa 5.000 visitatori e così, addirittura ne prendevamo un po' meno proprio perché sembrava non ci fosse un afflusso sufficiente. Dopo l'apertura della casa effettivamente abbiamo avuto un riscontro molto positivo, perché la casa è il luogo degli affetti, mentre il museo è il luogo un po' della cultura, dell'approfondimento. Tutte le persone hanno vissuto l'esperienza della nascita della casa dei genitori, della casa dei nonni, e quindi anche la casa del Papa assume un'attrattiva che arriva a tutti, e questo è molto importante. Quindi collegare la casa al museo è significativo per dare completezza alla figura di Papa Luciani, e questo effettivamente ha incentivato molto di più i visitatori. Abbiamo avuto un incremento del 36% di visitatori rispetto all'anno precedente, quindi da 5.000 sono passati a 7.000.
Vabbè, questi sono dati interessanti che ovviamente poi ci fanno sempre, no, lo pensiamo sempre quando ci viene in mente che Papa Luciani potrebbe diventare santo, non sappiamo esattamente quando, però ovviamente questi numeri potrebbero poi a loro volta crescere, no?
Certo. Infatti in questa crescita che si stava aprendo, anche che si stava creando
e consolidando,
è venuta questa mazzata del coronavirus, che ovviamente ha bloccato tutto, ma tutti i settori, quindi anche il museo e anche l'afflusso dei pellegrini. Noi contiamo che una volta superata questa crisi, speriamo che davvero non si verifichino altri casi, altre punte come qualcuno prevede, ci possa lentamente riprendere non la normalità di prima, ma una normalità nuova, direi, e quindi anche i pellegrinaggi, perché la figura di Papa Luciani ha molto da dire ai giovani di oggi e al mondo contemporaneo.
Ascolta, i pellegrini ovviamente non hanno potuto venire a non sono potuti venire a Canale in questi mesi, ma c'è stato comunque un contatto con i tanti fedeli di Papa Luciani attraverso ovviamente le altre modalità a distanza.
Sì, soprattutto diciamo contatti web, diciamo le visite alla pagina Facebook, al sito, le mail, e contatti anche alle volte con la parrocchia. Ci sono persone che chiedono comunque preghiere, chiedono messe, chiedono di essere ricordati. Qualcuno mi ha anche chiesto di passare, non potendolo fare di persona, di passare io personalmente in chiesa al posto dei pellegrini per lasciare una preghiera a Papa Luciani o per qualche esigenza. Quindi questa volontà c'è sempre, tante persone che hanno scritto di non vedere l'ora che fosse riaperto proprio per poter rivedere i luoghi di Papa Luciani. Quindi c'è sempre stato un filo diretto, ecco.
Anche perché ne parlavamo qualche settimana fa con Don Fabiano del Favero, parroco delle 5 parrocchie e comunità del Poi, di come in qualche maniera è cambiato anche il rapporto tra le persone e la religione, i riti, no, religiosi, quindi ovviamente anche nelle preghiere rivolte a Papa Luciani o comunque alle figure religiose che ognuno ha a care.
Io credo che sarebbe interessante proprio approfittare di questa opportunità, perché ci sono stati anche aspetti positivi in questa situazione, trovare qualcosa di nuovo, no? Per esempio potrebbe essere una raccolta di preghiere con magari da vedere insieme alla parrocchia, proprio perché questa esigenza dei molti pellegrini possano, attraverso i mezzi di comunicazione alternativi, far pervenire le loro esigenze qui nei luoghi di Luciani. Per esempio, io ricordo nella cattedrale di Canterbury in Inghilterra, nella cripta c'era un angolo dove tutti coloro che venivano a visitare la cattedrale potevano lasciare un foglietto, una preghiera, che il giorno, la mattina successiva, durante la messa, venivano raccolti e le messe venivano celebrate a nome dei pellegrini del giorno prima. Ecco, ci sono, per dire, strade, possibilità, cose nuove che si potrebbero pensare anche in questo caso.
Esatto, in cui tutto è stato rivoluzionato, tutto è stato cambiato, quindi anche le forme tradizionali delle preghiere potranno esserlo. Senti, l'amico del popolo di questa settimana riporta, no, la notizia della donazione arrivata dal Belgio, il priore dell'abbazia premostratense di Grimbergen, se ho pronunciato bene, padre Johan Gussens, ha donato 1.000 euro, quindi c'è anche stata anche una vicinanza materiale, no, nei confronti del museo, che lo ricordavi anche sulla stampa, sui quotidiani e alla radio in questi giorni, ovviamente si fonda, no, anche sulle offerte dei pellegrini e ovviamente il museo anche sul pagamento del biglietto d'entrata, quindi non credo si possa nascondere che queste offerte fanno bene anche proprio alla vostra realtà.
Sì, è un problema che è molto simile a quello che hanno anche le parrocchie oggi, perché si fondano sia la nostra fondazione, il nostro museo, che le parrocchie sono fondate di fatto sulle offerte delle persone, per cui non hanno rendite proprie, non hanno proprietà che possono garantire delle rendite, ma sono sostenute dal concorso della popolazione, dei pellegrini, dei visitatori, e quindi è molto fondamentale questo apporto, perché altrimenti non si può più garantire il servizio, non per cattiva volontà, ma perché, come sappiamo, le spese ci sono sempre, purtroppo, spesso sono quelle fisse, e quindi, ecco, questo aspetto è stato importante non tanto dal punto di vista economico, ma anche il fatto che ci siano persone che in posti anche apparentemente molto lontani si sono ricordati di questo problema reale e ci sono stati vicini. E voglio sottolineare una cosa: non è la cifra l'importante, anche se è chiaro che purtroppo c'è bisogno anche di mezzi economici, ma chi anche dà la piccola, la monetina, no, i 5 euro, quello che è, vale assolutamente come quello che ne dà 1.000, perché è il cuore che uno ha e le possibilità, secondo le possibilità che ognuno ha, che vale, non sono gli importi. È come quel brano della vedova del
Vangelo. Certo, l'obolo della vedova.
No? L'obolo della vedova. Non è importante quanto uno dona, ma il gesto che uno fa, è questa la cosa che fa sostenere e fa anche crescere queste istituzioni.
Certo, condivido in pieno. Tra l'altro, ecco, con anche grazie, mi pare di aver capito, alle offerte che comunque sono arrivate, voi fate a vostra volta un'offerta agli operatori sanitari italiani ed esteri che hanno gestito, stanno gestendo in maniera lodevole, non troviamo aggettivi ovviamente per descrivere questo impegno che hanno profuso in questi mesi. Come segno di ringraziamento offrirete l'ingresso gratuito al museo per tutto quest'anno, no? È così, Loris? Come è venuta questa idea?
Ecco, noi siamo partiti dal presupposto, sempre ricollegandoci al Vangelo e a quello che avrebbe detto Albino Luciani in questo caso: non c'è amore più grande di chi dà la vita per i propri amici. Ora, coniugando questo concetto del Vangelo sulla realtà che stiamo passando tutti, chi è che in questo momento l'ha fatto in maniera anche più sublime? Non solo medici, infermieri, ma anche tutti quelli che hanno messo volontari e le altre persone che hanno messo a rischio la propria vita per stare vicino ai malati di Covid o anche altre situazioni. e quindi abbiamo pensato che era giusto fare un gesto che potesse in qualche modo nel nostro piccolo, perché come dico noi non abbiamo mezzi, siamo una piccola fondazione, comunque un piccolo museo, possiamo dare almeno quello che abbiamo, cioè la possibilità di donare ai medici e agli operatori sanitari la possibilità di vedere gratuitamente il museo quest'anno. È un piccolo segno, piccolo, perché sono cose molto più grandi, ma quello che possiamo fare abbiamo cercato di farlo.
Beh, è sempre bello ovviamente in questi momenti di difficoltà, l'abbiamo vissuto anche durante e dopo Vaia, no? Questa solidarietà che spesso si scambia, cioè ognuno, come stavi dicendo tu adesso, offre quello che ha, no? Quella che sono le sue peculiarità, senza mettere ovviamente sul piano della bilancia cosa pesa di più, cosa pesa meno, ma proprio quello che si ha, e credo che quello che offre il museo ovviamente sia un qualcosa di prezioso dal punto di vista della storia di Canale, di Papa Luciani, insomma delle nostre valli, oltre che una riflessione anche dal punto di vista religioso.
Certo, è così, credo che è un concetto antico, noi ne abbiamo avuto un grande interprete qui a Canale, Don Antonio della Lucia, il quale ha proprio detto che l'associazione moltiplica le forze, no? E quindi è stato uno dei grandi fondatori del mutuo soccorso, che si basa proprio su questo concetto qui, io aiuto te, tu aiuti me, insieme aiutiamo tutti, ecco, tradotto in maniera molto semplice, però questi valori sono stati assorbiti da Luciani quando era piccolo, anche dal suo papà, che tra l'altro era operaio, che quindi aveva vissuto i disagi di quello che erano i problemi sociali di primo Novecento, e credo che oggi, in forma diversa, ma sperimentiamo la stessa cosa, naturalmente non nella situazione così grave come avevano i nostri nonni, ma anche noi adesso stiamo vivendo un po' un periodo di sofferenza, quindi solo l'aiuto reciproco ci può salvare.
E quindi vedi che alla fine siamo ritornati a parlare della cultura, anche se all'inizio intendevamo un certo aspetto culturale, delle imprese culturali del paese, qui siamo arrivati alla cultura, cioè che è quella che si respira, è quella che ci forma, no? E che ci fa diventare un determinato tipo di persone, quindi i valori che respiriamo nelle famiglie, nelle comunità, poi ce li ritroviamo anche dopo.
Certo, è così. Così la cultura, c'è stato qualche ministro in passato che ha detto in maniera sciagurata che con la cultura non si mangia, ecco, possiamo dimostrare che non è vero e che grazie alla cultura oggi abbiamo un importante PIL in Italia, no, che stiamo accorgendo proprio adesso quanto valeva il PIL della cultura, perché il turismo è basato sulla cultura che abbiamo prodotto. Quindi se noi non avessimo avuto la cultura che abbiamo avuto in Italia, non avremmo il turismo che abbiamo. E quindi dobbiamo non solo tenercelo caro, ma investire sulla cultura per poter investire sul turismo. Il turismo non è più fatto soltanto dalla sola sciata o dalla sola camminata in montagna, ma c'è un aspetto culturale di tutto il territorio.
Certo, purtroppo credo che quel ministro avesse delle radici anche bellunesi, ai noi, ma insomma speriamo sia...
Questo sì. Non l'avevo detto, l'hai detto tu, ma è così.
Certo, speriamo sia acqua passata, che i vari ministri della cultura, anche che si succederanno in futuro, la pensino diversamente. Questo è l'augurio con cui ci salutiamo. Loris, grazie per essere stato con noi anche quest'oggi e buon lavoro, ecco, nei preparativi per la riapertura del museo, e poi ovviamente che sia un'ottima estate per il museo e per Canale.
Grazie mille e ricambio gli auguri e speriamo appunto di ritrovarci presto liberati da questa difficoltà.
Grazie ancora a Loris Serafini, grazie a voi che ci avete ascoltato, l'appuntamento è come sempre per la settimana prossima.